l'attacco al dollaro, il potere del biglietto verde e dell'egemonia finanziaria statunitense viene messo in discussione dal Petro Yuan. I sauditi si stanno mettendo d'accordo con Pechino per negoziare, vendere il loro petrolio, soprattutto il loro petrolio, nella valuta cinese, il renminbi yuan, difficilissimo da pronunciare, ma comunque moneta ormai stranota. È davvero così? Su questa cosa del potere del dollaro, dell'egemonia, dell'impero finanziario americano, insomma, se ne parla continuamente, dell'autunno del dollaro, no? È qualche cosa che è un argomento così, come dire, endemico. E noi abbiamo scomodato il professor Paolo Guerrieri, che è stato già ospite sia di Radio Omega che di InsiderTrend.it, per parlare proprio di questo e per parlarne anche sulla base di un suo recente libro che è uscito l'altro anno, che però è attuale, ne parleremo adesso. Intanto lo salutiamo, buonasera professore, che telefonicamente
buonasera.
È in contatto con
buonasera
noi.
Buonasera a voi.
Un libro che si chiama Partita a tre, dove va l'economia del mondo, che in realtà la forma non è interrogativa ma è affermativa, perché poi lui lo spiega, il professore, nel suo libro, dove va l'economia del mondo, perlomeno dove andava pandemia durante. Allora, intanto il professor Paolo Guerrieri, per chi non lo conoscesse, insomma, è docente di economia presso la Paris School of International Affairs di Sciences Po, quindi appunto Parigi, e alla Business School dell'Università di San Diego in California. Ha insegnato economia nelle università di Roma, Berkeley, Bruxelles, Madrid e Varsavia. È stato consulente della Commissione Europea, dell'OCSE, della Banca Mondiale, del CEPAL e ha scritto numerosi saggi sulla materia di sua competenza. Mi corregga se sbaglio, è tutto così, no?
Tutto a posto, grazie.
Perfetto. Allora, che sta succedendo? Intanto partiamo dalla sua ultima opera, no? Partita 3, dove va l'economia del mondo, edita per i tipi del Mulino, è un libro di 250 pagine, articolato in quattro parti: la globalizzazione Felix, l'incerto futuro dell'economia del mondo, l'Europa sostenibile e poi alla fine un pre-interrogativo che prelude a un altro interrogativo, un'opportunità per l'Italia, e l'interrogativo finale è: quale nuova configurazione assumerà l'economia mondiale nei prossimi anni? Nel frattempo è scoppiata la guerra in Ucraina e i cinesi e gli al-Saud ci hanno messo lo zampino l'altro ieri per complicarci la vita e dare l'opportunità a Insider Trend di fare un'intervista parlando di renminbi yuan, quale moneta di scambio. Siamo all'autunno del dollaro?
Dunque, per dare una risposta a una domanda così, come si dice, impegnativa, bisogna fare un minimo quadro di riferimento. Il quadro di riferimento, lei ha gentilmente appunto fatto riferimento a questo libro che ho pubblicato, che è uscito lo scorso anno, ma che prende poi in esame più di 30 anni di storia dell'economia mondiale e quindi cerca anche di disegnare degli scenari, naturalmente tutto questo prima adesso di quello che sta avvenendo in Ucraina. Ecco, in quel libro si spiegava un po' questo ed è un po' anche stata la ragione che poi mi ha spinto a scriverlo, che in realtà noi parliamo di globalizzazione e di economia globale come se poi questa configurazione fosse in qualche modo quella che ci ha accompagnato ed è rimasta tale in tutti questi anni. In realtà nel libro io cerco di spiegare che c'è stata una lunga fase, perché è durata poi più di 20 anni, di quella che poi appunto definiamo globalizzazione, in cui si è pensato che si fosse costruito, e questo in parte poi lo si è fatto, un mondo dove i legami economici fossero così fitti, così densi, dove quindi i paesi fossero legati da legami in termini di economia reale, di produzione, di finanza, questa interdipendenza, come si chiama, questi legami tra paesi, avrebbero reso praticamente la guerra obsoleta, quello che è stato per millenni poi l'esercizio del potere di forza degli stati con cui si scriveva la storia, questa interdipendenza globale l'avrebbe relegata in soffitta. In realtà questo è stato, tra virgolette, un sogno, alla luce naturalmente di quello che è successo, ma che è finita da parecchio tempo, non è finita con la Russia che invade e che cerca in qualche modo di devastare l'Ucraina, nel senso che questa illusione, perché poi di questo si è trattato, è stato un disegno di un'economia globale che poi si è fatto forza di una fase storica molto delimitata in cui i padroni del mondo, tra virgolette, era un solo paese, cioè gli Stati Uniti, con il crollo dell'Unione Sovietica, si erano visti a questo punto, diciamo, consegnare in mano le chiavi della sicurezza a livello mondiale, e questa unipolarità, diciamo, di egemonia americana aveva quindi in qualche modo dispiegato queste forze dell'economia. L'economia si muoveva con sue regole, non doveva più occuparsi di questi problemi, appunto, di rapporti di forza, di potere. Tutto questo però è finito già, diciamo, con la grande crisi finanziaria. Adesso noi parliamo di grandi crisi, però allora del 2008-2009 c'è stata questa grande crisi finanziaria che ha in qualche modo posto fine a questo periodo, come chiamiamo, dove di predominanza dell'economia sulla politica e sulla sicurezza, e per una ragione fondamentale, che quella potere unipolare degli Stati Uniti è anche stato rimesso in discussione dal fatto che grazie alla globalizzazione un'intera area del mondo, l'Asia del Pacifico, ma soprattutto una grande paese in quell'area, cioè la Cina, sono diventati accanto agli Stati Uniti e all'Europa un grande polo industriale di sviluppo, e quindi dal 2009-2010 in poi è cambiato tutto, è cambiato nel senso che quella idea di economia, di interdipendenza economica che domina poi i rapporti tra paesi è stata sostituita gradualmente con il ritorno a note, diciamo, situazioni note, cioè noi abbiamo avuto lo scorso decennio dominato nella seconda parte dallo scontro tra Stati Uniti e Cina. Perché cosa questo scontro? È perché in ballo c'era la leadership a livello non solo economico ma tecnologico e in prospettiva militare. Quindi in realtà questa interdipendenza economica è stata già rivisitata, riconfigurata, e le tradizionali rapporti di forza, cioè il fatto che poi quello che conta è il potere che un paese, uno Stato ha, sono tornati a diventare fondamentali per interpretare che cosa stava avvenendo anche in campo economico. Tutto questo è avvenuto prima, diciamo, della guerra di Putin, prima che in maniera brutale un paese a questo punto, come dire, mettesse in chiaro che voleva conquistarne un altro libero e democratico solo perché aveva la forza o ha pensato di averla di fare. Questo è importante dirlo, perché altrimenti sembrerebbe che noi siamo passati improvvisamente dal mondo, appunto, della globalizzazione a questa specie di giungla, diciamo, di... Non è così, perché in realtà c'è stata già questa fase che ci aveva in qualche modo offerto che cosa? È che l'economia in realtà e il potere economico veniva coniugato con il potere politico e il potere militare, nel senso che la moneta, per esempio lei ha citato il dollaro, è un'arma economica che in realtà gli Stati Uniti proprio nel nuovo decennio hanno cominciato a usare anche in campo strategico, diciamo, militare, perché ad esempio le sanzioni che hanno preso nei confronti dell'Iran, escludendolo, come hanno fatto e come abbiamo fatto, perché stavolta c'erano anche gli europei, c'era anche il Giappone, escludendolo da tutto il sistema dei pagamenti bancari esistenti, il famoso SWIFT, sì. Questo è stato preso nei confronti dell'Iran per punirli, appunto, per la loro azione di sostegno, finanziamento ai gruppi terroristici medio orientali. Allora, è in questo contesto che dobbiamo leggere cosa sta avvenendo, e quello che sta avvenendo è ancora una volta che chi ha il potere, e in questo caso il potere finanziario, monetario a livello mondiale, ce l'ha un solo paese oggi, si chiamano gli Stati Uniti, ce lo avevano in passato e lo hanno conservato, perché il dollaro, nonostante che gli Stati Uniti non siano più quella economia, diciamo, così forte e come erano un tempo, perché oggi la Cina, l'Asia del Pacifico, a livello di commercio, di produzione, vale quanto il polo europeo, nonostante questo, però, in campo monetario e finanziario il dollaro è rimasta la moneta di riferimento di tutti i paesi, sì. Cioè ha il 60% ad esempio delle riserve di tutti i paesi sono in attività denominate in dollari. Si calcola che circa l'80% delle transazioni che avvengono a livello di scambi, ad esempio di materie prime, avviene in dollari. Quindi c'è una predominanza. Perché questa predominanza? Perché per essere la moneta internazionale c'è una, innanzitutto, come dire, c'è sempre corrisposto dietro il potere del paese che la emette, quindi deve essere un'economia e un paese che ha dimensioni tali da poter
gestire. Mi scusi professore, la facciamo l'interlocutoria. Poi intanto una piccola parentesi, perché dobbiamo restare sul dollaro, la trasmissione è sul dollaro, però nel suo libro è interessante, lo segnalo a chi ci ascolta, lei ha parlato della crisi del 2008, viene sviluppato in modo molto divulgativo ma efficace il tema della crisi finanziaria che poi si scarica soprattutto sui paesi europei come crisi del debito. Chiudo subito la parentesi, poi magari ci faremo un'altra trasmissione, è una parte corposa del libro che spiega bene questo passaggio, questa dinamica.
Quello in qualche modo fa parte poi della storia del dollaro, perché quella crisi nasce dal fatto che il nuovo potere asiatico, ma soprattutto la Cina, significa che come dire, Stati Uniti e Europa avrebbero dovuto mettere in atto processi di aggiustamento. In realtà non si ha un vero aggiustamento, perché gli Stati Uniti si limitano, come si dice, ad acquistare, perché era molto conveniente, le merci prodotte, i prodotti, diciamo, dell'Asia e soprattutto della Cina, e a questo punto i grandi proventi che la Cina incamera in dollari vengono reinvestiti sul mercato finanziario americano, perché a questo punto le uniche opportunità di poter mantenere una liquidità dei propri investimenti la offrono i mercati in dollari. Quindi è una storia che ci sta tutta dentro al dollaro. La crisi nasce perché in realtà se io continuo ad acquistare, come si dice, a debito le merci, come fecero gli americani, prima o poi, ma più prima che poi, questi debiti mi danno dei problemi.
Beh, quindi, insomma, stanno andando avanti almeno dal tempo di Nixon, se non questo sistema regge.
No, la supremazia del dollaro risale agli anni 50, cioè si afferma completamente nel secondo dopoguerra, perché
no, debito,
gli Stati Uniti escono come un paese, non hanno uguali dopo la seconda guerra mondiale. Quindi, però ecco, quello che magari agli ascoltatori è importante spiegare, che non è che basta volere che la propria moneta diventi la moneta internazionale, bisogna offrire dei servizi, chiamiamoli così, al mondo. Quali sono questi servizi? Il più importante di tutto deve essere a un certo punto, quello, se io ho delle titoli in dollari, se io ho delle attività in dollari, questa possibilità in qualunque momento di andare sul mercato e poter vendere e quindi convertire questi titoli, queste attività, deve essere assicurata. Questo dà la forza assoluta, diciamo, al dollaro come moneta internazionale, una grande liquidità si chiama, e questa liquidità è fatta naturalmente in una grande economia che deve essere aperta, cioè che deve avere tutta la possibilità di investimenti che vengono fatti dagli Stati Uniti verso il mondo e il mondo verso gli Stati Uniti, quindi mercati finanziari internazionali e americani molto aperti, e poi naturalmente dietro ci deve essere un'intelaiatura e una struttura istituzionale. Perché è importante dirlo? Perché queste notizie che appunto danno il potere, il dominio del dollaro ormai agli sgoccioli, il renminbi, lo yuan cinese che insidia, in realtà non fanno i conti sulla difficoltà e i tempi che sono necessari per poter insidiare e addirittura rimpiazzare una moneta come il dollaro nella sua funzione internazionale. Siamo ancora molto, ma molto distanti, se parliamo della Cina, e da questa dimensione, perché, tanto per darle dei numeri, mentre appunto dicevamo circa il 50-60%, 59% delle riserve dei paesi, delle banche centrali sono in dollari, quando andiamo a vedere i renminbi, che poi è nelle mani soprattutto della banca centrale cinese di Pechino, questa diffusione internazionale del renminbi è praticamente intorno a una quota che si può stimare intorno al 2%, cioè siamo praticamente a soglie minime. E perché? Perché in realtà il mercato finanziario cinese e l'economia cinese è un'economia relativamente chiusa. Le autorità monetarie cinesi non vogliono l'internazionalizzazione dello yuan renminbi, non la vogliono cioè come è praticata dal dollaro, vogliono cercare di allargare i clienti, diciamo, che usano i renminbi, ma solo negli scambi bilaterali. Non vogliono, perché hanno paura che in realtà, aprendo i mercati finanziari a livello internazionale, si potrebbe mettere in piedi una fuga dallo yuan al renminbi, che metterebbe oggi, per esempio, in crisi il sistema finanziario, che non gode di ottima salute per l'enorme mole di debiti cinese.
Quindi, si spiega un po' meglio, una fuga non solo di capitali, quindi, come succedeva negli anni 70 in Svizzera con la lira, no? Una fuga proprio in che senso? Anche perché poi loro hanno l'altro problema delle grosse imprese di Stato, le aziende di Stato che non crescono perché non possono essere capitalizzate, perché temono interventi di capitali, cioè questo allargamento metterebbe in discussione anche il sistema in qualche modo, come è attuale.
In discussione il fatto che il controllo del sistema monetario e finanziario oggi saldamente nelle mani del governo cinese, perché tutte le banche, il sistema bancario è in mano allo Stato in Cina, non è in mano, diciamo, a un sistema privato. Questo controllo ferreo, che è un controllo che poi è servito in certe fasi, in altre meno, e che è stato rimesso in discussione perché c'è anche lì tutto questo sviluppo, diciamo, del sistema nuovo digitale, i privati che diventano. Questo controllo verrebbe fortemente rimesso in discussione dalla internazionalizzazione e apertura dei mercati. Pechino non può permettersi di perdere questo controllo. Questo è il limite oggi, diciamo, molto forte, che fa pensare che certamente il renminbi, lo yuan, diverrà più internazionale, ma avremo una diffusione molto guidata, controllata, cioè i paesi che commerciano con la Cina, dove la Cina investe attraverso la via della seta, tutte queste forme, e qui vedremo sicuramente un'espansione del renminbi, ma assolutamente quello che per ora non è configurabile e ipotizzabile l'idea che diventi una moneta, diciamo, a livello internazionale tanto diffusa come il dollaro. E naturalmente questo significa per i cinesi un grande problema, perché avere il potere di controllare la moneta internazionale significa oneri, dicevamo prima, un sistema finanziario monetario che è esposto comunque a deflussi e influssi, perché poi naturalmente i capitali si muovono in tutte le direzioni. Sì. Significano oneri, ma significano anche onori, cioè privilegi. Per esempio, gli Stati Uniti sono l'unico paese al mondo oggi che può usare l'arma del dollaro, per esempio come ha fatto nei confronti della Banca Centrale Russa, cioè tagliare dall'oggi al domani la possibilità per la Banca Centrale Russa di accedere alle attività denominate in dollari, perché la gran parte delle attività di riserva della Banca Centrale Russa era in dollari. E la diversificazione in questi anni, perché non è che Putin non sapesse, il governo russo non sapesse che avendo, perché è chiaro che l'Ucraina non è nata ieri come piano, diciamo, di guerra, avevano messo in conto la possibilità che già le sanzioni nel 2014 erano venute, anche se blande, che avrebbero avuto un altro, altri provvedimenti, solo che la diversificazione delle riserve a oggi hanno investito in oro, hanno investito un po' appunto in renminbi, hanno investito poi ad esempio in tutta una serie di monete come quelle della Svizzera, come quelle in qualche modo anche lo stesso euro, ma poi questo gli è servito a nulla perché questi paesi si sono allineati agli Stati Uniti. Quindi io direi queste notizie. È vero che c'è a questo punto questa tendenza e si aumenterà di diversificare le proprie riserve, perché tutti hanno capito, i paesi soprattutto che, come dire, che sono più a rischio di sanzioni, che avere riserve in dollari ti espone a questa possibilità di congelamento dei tuoi averi. E quindi ci sarà sicuramente una tendenza a cercare di diversificare, però questa tendenza deve fare i conti con la difficoltà di trovare alternative e soprattutto che queste alternative siano, come dire, molto presto a disposizione. Quindi io direi che bisogna, ecco, scontare tutte queste grandi affermazioni e tener conto di quella che è oggi la realtà di fatto, come stanno
ridurle alla loro concreta misura, diciamo. Professor Guerrieri, abbiamo meno di 4 minuti, 3 minuti e mezzo. Quali, allora, mi perdoni se sarò così assertivo, siamo arrivati, ed è bene, ad affrontare anche il tema delle sanzioni, però quale può essere l'elemento di criticità di questo sistema del dollaro che continua ad andare avanti, insomma, dal dopoguerra in poi, mutando, no? Però continua ad andare avanti, questa egemonia, tra mille virgolette, perché è un paese, diciamo, che anche lei nel suo libro ne parla, insomma, estremamente finanziarizzato, ha delocalizzato molto in passato, ha mantenuto sul proprio territorio soltanto alcune eccellenze, l'alta tecnologia, il militare, no? Dove peraltro anche lì domina in buona parte i mercati. Però ecco, abbiamo visto esplodere le bolle, ci sono state, questa finanziarizzazione ha portato, no, a una serie di miliardi di operazioni, no, continue, e a un incremento di una ricchezza 11 volte tanto quella reale. Quale può essere il momento di crisi che può mettere in discussione, non dico questa egemonia, ma il precipitare, un conflitto?
Ma qui ci sono due tendenze che in qualche modo rimano contro questo potere oggi ancora molto forte, questo predominio di cui abbiamo parlato. Uno è quello di cui abbiamo già fatto cenno, cioè questo ridimensionamento del peso dell'economia americana nel mondo, perché quello che sta succedendo è già avvenuto. Il polo asiatico, la Cina sono oggi il terzo grande polo del mondo e in prospettiva, essendo più di quasi 2,5 miliardi di persone, se non 3, sono destinate a crescere ancora di più. Allora, un ridimensionamento del peso, diciamo, dell'economia americana nel mondo è una tendenza che spinge comunque a una multipolarità anche delle monete, ma direi che paradossalmente quello che più potrebbe accelerare, perché di questo poi si tratta, avverrà perché è nel modo con cui si sta riconfigurando l'economia mondiale, è proprio l'uso a fini di potere nel senso di imposizione, diciamo anche potere appunto per quanto riguarda l'esercizio delle sanzioni, questo uso a fini di potere del dollaro e della moneta americana è una delle tendenze che può, anzi sicuramente, accelerare nel tempo, perché a questo punto sempre meno paesi si fideranno, tra virgolette, di detenere in qualche maniera, come sempre meno questi paradossalmente più il potere del dollaro resta forte, più gli Stati Uniti come dire, sono tentati, poi nei fatti lo praticano, di usarli a fini di potere, quindi di imposizione nei confronti di altri paesi, e più la corsa, una diversificazione, secondo me si accelererà. Questo è un po' le due tendenze.
Il timore di un'esclusione, di una privazione, certo.
Perché a questo punto sarà sempre meno affidabile e quindi si cercheranno in tutti i modi delle diversificazioni e per esempio sviluppando molto queste forme bilaterali, trilaterali, in qualche maniera questo io la vedo come una spinta, quindi paradossalmente dovrebbero essere gli Stati Uniti a preoccuparsi di non abusare di questo loro potere, però è molto difficile, come sappiamo, avere una certa morigeratezza nell'uso del potere.
Siamo in conclusione, possiamo quindi affermare che uno dei pericoli potrebbe essere proprio quello delle dinamiche trascinanti a questo punto, in un gorgo, no? Questo sistema del dollaro.
Io direi che
una guerra come questa, per esempio.
Che è nelle tendenze, siccome il mondo, l'economia mondiale è multipolare già, cioè più poli, è assolutamente nel corso delle cose che a questa multipolarità corrisponda anche una multipolarità delle monete, cosa che oggi non è, perché il mondo, l'economia del mondo è multipolare, ma in realtà lo stiamo spiegando, il sistema monetario internazionale vive sulla moneta di un solo paese. Allora è nella tendenza delle cose che questa multipolarità dell'economia mondiale si ritrovi in una multipolarità delle monete. Quanto tempo ci vorrà? Le forme con cui questo avverrà, abbiamo detto due tendenze che possono accelerare. Sicuramente però questa direzione, come dire, di marcia possiamo considerarla in qualche modo come irreversibile. Naturalmente modalità e tempi sono molto più lunghi di quello che diciamo adesso ad esempio dà già per scontato questo rimpiazzo del dollaro. Non è così per le ragioni che abbiamo cercato di sintetizzare.
Modalità più o meno traumatiche e tempi più o meno lunghi. Noi ringraziamo moltissimo il professor Paolo Guerrieri che con la solita gentilezza ci ha spiegato un sacco di cose. Lo ricordiamo che partendo dal dollaro, quindi questa notizia sulla fine dell'egemonia, in realtà sulla trattativa tra sauditi e cinesi per scambiare petrolio contro renminbi, yuan, abbiamo affrontato
questo,
il tema.
No, scusi, questo avverrà naturalmente, però non cambia le cose che abbiamo detto, cioè sono quelle forme bilaterali che sostituiscono un po', ma un po'.
Diciamo che ha consentito a un cronista di estrema periferia di fare l'Orson Welles della mutua, un po' come la guerra dei mondi. Stanno arrivando le tre flotte americane con le porte aeree sullo stretto di Malacca per bloccare il petrolio. Insomma, questo per attirare un po' come quei titolisti che fanno titoli che non c'entrano nulla col il contrario del senso dell'articolo per attirare l'attenzione, ma d'altronde è il nostro sporco lavoro. Allora, professor Paolo Guerrieri, autore di Partita 3, dove va l'economia del mondo, saggio molto interessante, divulgativo, che se ne consiglia vivamente la lettura, perché è digeribile anche per stomaci deboli come il mio, edito per i tipi del Mulino, e dove si parla anche del dollaro. Grazie professore, grazie infinito.
Grazie a voi e grazie a lei.